www.redigio.it e la storia continua. Arte e industria e come si fanno le trecce finte. In un precedente podcast abbiamo dimostrato il modo col quale alcuni merciaiuoli girovaghi fanno acquisto di trecce di capelli e ora diciamo a conoscere il modo con cui vengono lavorate dopo l'acquisto. I capelli giungono ai mercanti in ingrosso per mezzo di intermediari foranei a sacchi di 50 in 60 kg. Una visita ai magazzini dove sono accumulati questi sacchi esige una moderata sensibilità dei nervi olfattori, perché vi si respira un'aria in special modo viziata. Ogni sacco porta, unita a come dal mezzano, la designazione dell'origine e la data del taglio a grossi caratteri. La seconda cautela è pressoché poco inutile, perché ogni esperto negoziante si vanta di riconoscere al solo odorarla la provenienza di una ciocca. Questo odore nauseante, indefinibile, in massa, come in parte per ogni naso volgare, si suddivide a quanto pare in vari gusti distinti, ciascuno dei quali svela all'iniziato una diversa nazionalità. Preferiamo il crederlo piuttosto che il verificarlo. Se si apre un sacco, vi si trovano le ciocche ammonticchiate a pacchi, e ciascuna di esse, rappresentando il prodotto di una testa, logata in cima con vari giri di cordellina, sarebbe un grave errore quello di immaginarsi queste ciocche suscettibili di essere vendute nella loro primiera composizione. Una testa di donna contiene in generale capelli non tanto differenti per colore quanto per lunghezza. Non si tratta dunque soltanto di nettarli e di pettinarli, ma sian Dio di sceglierli, separarli, classificarli, in una parola, correggere la natura. Donde un lavoro molto più complicato che non sembra a prima vista. È soltanto in conseguenza di questo lavoro che un pacchetto legato, battezzato sino allora col volgare nome di ciocca, può finalmente aspirare alla nobile designazione di treccia. Seguiamo, dunque, passo passo, la trasformazione di una serie di ciocche in trecce. La prima operazione alla quale dovranno essere sottoposte è l'assortimento all'ingrosso. Le ciocche, tratte dal sacco dove esse giacevano, saranno separate per colori all'ingrosso, stabilendo una specie di scala cromatica dalla più nera fino alla più chiara. Si approfitta di questa scelta per mettere da parte i capelli picchiettati o i colori variegati. Saranno mandati alla tintoria, dove usciranno in capo a poche ore rivestiti di quel bel nero ala di corvo che fa meditare i poeti della scuola andalusa. La sfilatura costituisce nella scelta già fatta dei colori un assortimento più minuzioso. Per pura che sia una capigliatura, non riveduta e corretta, ha sempre una serie di ciocche a vene di diverso colore. E la sfilatura ha per il scopo di separare per toni in altrettante nuove frazioni quanto sono necessarie ciascuna delle ciocche primitive. Con tutte queste frazioni di trecce, l'assortimento finale stabilisce una nuova scala cromatica, analoga a quella che era stata creata primitivamente con le ciocche grigie. Questo lavoro completa la scelta dei colori e adesso si tratta di ripulire i capelli. Non si varrà a dire che facciamo opera superflua se diciamo che, oltre agli impiastramenti naturali formati da strati di pomata e di sporcizia, il tagliatore è il primo che spalma da capo le ciocche con sostanze untuose per aumentarne il peso. Generalmente l'unto si combatte con la farina. I capelli presi a pugnelli dall'operaio e da lui infarinati ricevono quindi un vigoroso colpo di pettine sopra punta di ferro. Ma l'untuosità non è la peggiore sporcizia da cui il capello deve essere sbarazzato. Mediante la slenditura si procede alla estrazione dei parassiti. Voi forse ignorate che cosa siano le lendini, ma me ne rallegro con voi. Si chiamano lendine l'uovo del pidocchio, con rispetto parlando. L'operazione che consiste nella staccarla dal capello e si eseguisce facendo passare destramente ogni ciocca sopra lo slendinatore. Piccolo strumento con denti strettissimi che rassomiglia a una agglomerazione di pettini fini. E prima di passare allo slendinatore, hanno già subito un'importante modificazione. Sono stati scelti per lunghezza. E questo nuovo lavoro, dello detto stiramento delle punte, si opera sopra un piano di legno munito in cima di uno scardasso che la traversa in tutta la sua lunghezza. In questo scardasso si distende una quantità di capelli che vi si tengono fermi mediante la sovrapposizione di un secondo scardasso. Tutte le punte che sorpassano la parte inferiore del piano di legno sono naturalmente quelle dei capelli più lunghi e l'operaio le tira a sé e ne forma un fascetto. In tal guisa ottiene la prima lunghezza e lo scardasso trasversale che tiene fermi i capelli è mobile. L'operaio lo avanza di una tacca. Nuove punte sorpassano l'orlo del piano. Le tira a sé come le precedenti e ottiene in tal guisa capelli di una lunghezza inferiore. Un nuovo abbassamento di una tacca gliene fornisce anche di più corti e così di seguito fino all'esaurimento della scardassatura. I piccoli capelli, detti fondi di scardasso, troppo corti per entrare nella composizione delle trecce, sono utilizzati per farlo quello che suol dirsi le crêpe. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.